E dunque sulla voce, sul sottofondo della voce di Mina, eccoci qua, Monpracem approda alla casa editrice Iperborea. Emilia Lodigiani, benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, è un po' buongiorno. Di tempo che ci interroghiamo su come funziona l'editoria in Italia. E la casa editrice Iperborea è nata nell'87, ha compiuto l'anno scorso 20 anni, quindi adesso va per il 21esimo. Mi sembra che vada, insomma, allegramente, insomma, è una giovane casa editrice che funziona. Vorremmo chiederle come è nata l'idea di fondare una casa editrice dedicata alla letteratura nordica.
L'idea, come capita per quasi tutti, credo, i piccoli editori, perché altrimenti non c'è molte altre giustificazioni, è quella di una passione. Per me è stata la scoperta per i nordici, avvenuta un po' per caso nei miei anni parigini, seguendo un percorso mio di letture che mi avevano portato dalla mitologia nordica scoperta attraverso Tolkien fino ai contemporanei letti per caso appunto da lettrice curiosa che frequentava le librerie, frequentava le biblioteche e quando sono tornata in Italia ho scoperto che autori che io davo un po' per scontato fra i contemporanei e i meravigliosi classici che mi era capitato di leggere in realtà contemporanei non erano mai stati tradotti, i classici magari erano stati tradotti negli anni 30, 40, 50 e poi erano scomparsi dal mercato e così mi è sembrato indispensabile far conoscere anche agli altri queste mie scoperte, quindi è nata diciamo dal prodotto, non avevo mai lavorato in editoria prima, nella mia immaginazione giovanile mi vedevo molto di più come scrittrice, traduttrice o anche perfino libraia piuttosto che editrice, non mi era mai venuto in mente.
È stata un'avventura insomma in qualche modo che l'ha portata anche a scoprire autori che, come dire, smentiscono in buona parte l'idea cupa delle genti nordiche, no? Penso ad esempio appunto a Pasilina, che è stato una grande, insomma, un best seller con L'anno della lepre.
Infatti no, ci sono non posso dire mentendo che i nordici non abbiano anche un loro lato che io più che cupo in realtà definisco molto serio, molto esistenziale, cioè continuano a porsi grandi problemi, grandi temi con coraggio e rapporto che sia con la natura, con Dio, con l'assoluto, col dolore, con l'aspetto sociale.
Diciamo temi scomodi.
Ecco, esattamente. Però c'è proprio tutta una vena di humor che magari chi nell'infanzia ha letto Andersen nella versione integrale e non in quella edulcorata o riassunta che si trova facilmente in giro, un po' già conosceva. Però è stata la scoperta che soprattutto nei finlandesi e nei danesi c'è molto umorismo, forse meno negli svedesi e norvegesi.
Senta, è stato difficile tradurre libri da lingue nordiche in Italia? Ci sono traduttori? Ce ne sono abbastanza? Ce ne sono di bravi?
Dunque, ce n'è un buon numero perché sono varie le università in cui si possono imparare queste lingue e che purtroppo negli ultimi anni in realtà stanno diminuendo invece che crescere. Però non sono lingue difficili, sono grammaticalmente molto simili all'inglese e di origini germaniche, quindi chi sa bene il tedesco e l'inglese in realtà quasi le legge normalmente e non hanno le difficoltà del tedesco nella traduzione. Il problema è che non esiste realmente in Italia una buona scuola di traduzione, le università non lo sono, questo lo dico sempre in maniera molto polemica e provocatoria, e quindi la qualità del e poi il traduttore è un mestiere difficile che esige un'enorme umiltà, una capacità di stare da soli, una grande passione e un grande talento innato. Io faccio sempre l'esempio, chi si mette a suonare il piano può anche studiare 12 ore al giorno, ma se non è portato per la musica non sarà mai un grande musicista, non sarà mai un musicista, sarà uno che strimpella il piano, uguale la traduzione. Si può studiare moltissimo, ma se uno non ha la sensibilità per la lingua madre, può parlare lo svedese come uno svedese, ma non sarà mai un buon traduttore.
Senta una cosa, voi avete pubblicato online un questionario su qual era la libreria ideale dei vostri visitatori,
Esatto.
e che si è concluso credo il mese scorso.
Sì.
Che cosa ne è venuto fuori?
Ne è venuto fuori quello che credo che intuitivamente tutti noi avremmo potuto indovinare, ma è bello vedere poi confermate dalle statistiche le proprie intuizioni. Intanto l'analisi che per noi è stata molto interessante è quella del nostro lettore, che è un lettore decisamente molto forte nel panorama italiano. L'età è quella del lettore forte, il prevalente il 40% è fra i 25 e i 35 anni, poi ci sono tutte le età, ma insomma la fetta grossa è quella. Una leggera prevalenza di donne rispetto a uomini, professioni, la parte diciamo legata alla scuola è soltanto il 40% e poi il resto è il più svariato possibile, ma soprattutto il dato più interessante è che sono lettori al 70% leggono più di 20 libri all'anno. Questo lo dico perché non, il nostro lettore forte, un libraio deve prenderlo in considerazione perché il mercato italiano è fatto da quel 5% di lettori forti che comprano l'80% dei libri, è una cosa incredibile, ma è così. E
Quindi lettori
rimediano al
fortissimi.
50% che non ne comprano. La libreria che cercano è quella di due tipi, diciamo, o la vasta libreria che offre di tutto, oppure la libreria selezionata che corrisponde ai loro interessi e in cui c'è il libraio che legge e il libraio che consiglia. E naturalmente questi due tipi sono esattamente quelli in cui Iperborea è più venduto in Italia, cioè il libraio che ci vende veramente molto, quindi per noi il nostro libraio ideale è il libraio che legge e che ci consiglia.
Quindi in qualche modo c'è un'alleanza virtuale, dovrebbe esserci un'alleanza virtuale tra il piccolo editore, insomma, anche se funziona comunque che non può avere l'editore di ricerca in un certo senso, e la libreria indipendente, insomma, c'è questa.
Direi di sì, anche se non si può negare che poi proprio per il numero di persone che circolano nelle grandi catene. La quantità poi è notevole anche nelle grandi catene, però il nostro proprio libraio di riferimento è più il libraio che ci ha scoperto, ci segue, ci espone, ci consiglia.
Una domanda anche da parte mia, sono Azzurra D'Agostino, buon pomeriggio Emilia Lodigiani.
Buon pomeriggio.
Ultimamente, insomma, stiamo seguendo un pochino questo discorso sull'editoria e una domanda che mi viene sempre da fare è anche per chi ha una prospettiva così particolare e pluriennale, anche insomma fortuita come la sua, che panorama c'è in Italia sull'editoria secondo lei? Come siamo messi? La temperatura qual è?
Dunque, io sono sempre molto timida a rispondere a queste domande così generali perché in realtà poi io sono un piccolo artigiano che sto chiusa nella mia celletta a fare libri e non posso pensare di avere veramente il polso dell'editoria. Certo che le speranze che il mercato dei lettori, il numero di lettori si ampliasse, credo che fossero forse più alte anni fa che non adesso. Adesso c'è un po' di ristagno, cosa che per me è stupefacente perché io non sono mai stata pessimista. Perché dico che in fondo la lettura è un fenomeno recente nella storia dell'umanità e molto recente in Italia, dove ancora agli inizi del Novecento il numero dei analfabeti era ancora alto, per cui pensavo che fosse un'abitudine che a poco prende piede. Non è naturale, diciamo, bisogna impararla e quando uno l'ha imparata, capisce le gioie e i benefici anche che ne può trarre e il divertimento, però non è una cosa così naturale. Quindi direi che in generale il mercato offre un numero stravolgente di novità, di nuovi titoli, che rispetto a invece a un numero di lettori che più o meno rimane sempre uguale o cresce di pochissimo, insomma non è giusto, bisogna comunque
certo.
Anche ridurre il numero di titoli visto che non si amplia il mercato.
Certo, e io come insomma per rafforzare un po' di ottimismo dico solo che noi abbiamo presentato proprio un libro Iperborea in carcere in un documentario che stiamo girando alla Dozza e devo dire che quello che ne abbiamo riguardo al fatto insomma di una lettura che faccia bene, siamo state contente di sentire tra le mura di un posto così difficile quanto sia d'aiuto davvero leggere, per cui insomma ci auguriamo che anche chi...
Forse è stato anche la scelta insomma leggere Pasilina.
Questo mi fa un grandissimo piacere, io fra l'altro sono particolarmente sensibile a quel mondo per vari motivi e devo dire che una delle esperienze più forti, più belle, più commoventi che mi è capitata nella miei 20 anni di vita di editoria è stato proprio un incontro con persone nel carcere di Poggio Reale, con il nostro autore Enquist, che c'era un comitato di lettura, e il libro scelto era il libro di Blanche et Marie di Enquist, che è un libro piuttosto difficile nostro, non è per tutti, e le domande che hanno fatto a Enquist, l'intensità, l'aspetto proprio esistenziale, siamo usciti sia io che l'autore assolutamente commossi come raramente ci è capitato.
Sì,
e quello era il lettore per cui il libro, la parola è vita, e questo è stato un insegnamento per tutti.
Sì.
E veramente un'esperienza bellissima.
Sì,
bene, Emilia Lodigiani, noi la ringraziamo molto per prima di tutto perché esiste Iperborea.
E sì, poi infatti.
Sono io che ringrazio che esistano di lettori così meravigliosi che mi permettano di andare avanti.
Secondariamente per aver regalato 10 copie di Arto Pasilina al gruppo di lettura del carcere Dozza, e poi insomma invitiamo i nostri ascoltatori a visitare il sito all'indirizzo iperborea.it e ci auguriamo di vedere Pasilina alla Fiera di Torino, mi sembra.
Benissimo, e uscirà il nuovo titolo che allora molto volentieri vi omaggerò.
Perfetto, grazie mille
buon
e buona giornata.
Grazie a voi.
Noi continuiamo con prima della pubblicità con un piccolo stacco musicale e poi con un'altra intervista. Questa volta sempre sugli italiani, De Gregori.